1-0.
Aprile 1960, Cape Canaveral. Dalle 13.02, ora italiana, un satellite del peso di 120 kg ruota intorno alla Terra. Si chiama Transit Primo B, il primo di una serie destinata a rendere sempre più sicure le rotte delle navi e degli aerei. Anche il Transit, come il Tyros, lanciato 12 giorni prima, diventerà un utile compagno di viaggio.
3 minuti dopo il lancio, una delle 6 stazioni riceventi dislocate intorno al globo, quella di Terranova, capta i segnali del Transit.
Domani, quando la catena di satelliti Transit orbiterà nello spazio, questi segnali forniranno ai naviganti la risposta che per millenni è stata chiesta alla stella polare.
Dove sono? Dove mi trovo?
Non lo sapeva Ulisse, non lo sapevano Colombo, Caboto, Magellano, Lindbergh.
Con Tyros e Transit, il viaggio alla cieca sta per diventare solo un ricordo.
Roma, 25 agosto 1960.
Nello stadio olimpico, davanti a 100.000 spettatori, sfilano gli atleti di tutto il mondo. Per la Russia e l'America, anche in questo campo, è l'anno del grande confronto.
Una nave spaziale era partita il 1 maggio dall'Unione Sovietica. Pesava 4.540 kg. Si chiamava Korabl, una parola che in russo significa aeronave per i voli cosmici dell'uomo.
L'Unione Sovietica, dunque, pensa già a Gagarin.
A bordo del Korabl c'era un fantoccio delle stesse dimensioni e dello stesso peso di un uomo.
Per un difetto tecnico, la cabina non si separa dal razzo vettore e rimane in orbita. Più tardi brucerà negli strati densi dell'atmosfera.
La voce della nave spaziale viene captata chiarissima e nitida dal centro di ascolto satelliti che fa parte dell'osservatorio di Bochum.
Ecco il documento sonoro.
Questo lancio, annuncia la TASS, ha lo scopo di stabilire i margini di sicurezza dei futuri voli umani.
Nikita Khrushchev è a Parigi. Un giornalista gli domanda:
quando lancerete un uomo?
Lanciare, risponde Khrushchev, non mi sembra il verbo adatto. Si possono lanciare dei dadi, non delle vite umane. Quando lo faremo, vorrà dire che avremo la certezza di far ritornare l'uomo dallo spazio.